Bene, siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanà, Marco Piccari e Lucio Marinucci.
Ben trovato.
E con Stefano Impallomeni, lo ripeto, lo troveremo nella fascia dalle 15. Oggi un piccolo problema per lui, ma insomma lo risentiremo dopo, come sempre. Allora, dunque, recuperiamo Massimo Bonanni intanto.
Massimo, ciao, ciao ragazzi.
Ben ritrovato. Poi mi date l'ok? Non ci sono nessuno dei due, gli altri due? Ah, bene.
Attendiamo. Allora attendiamo. Portiamo Massimo al mea culpa.
Aspetta, prima del mea culpa ti voglio chiedere quella cosa della domanda sul fatto che il Napoli si presenta a questa partita, Massimo, con insomma delle defezioni soprattutto in mezzo al campo. Si è aggiunta anche quella di Lobotka. E quindi centrocampo contato, se andiamo a vedere, dove McTominay è l'unico. Ecco, questo può,
dovrebbe,
secondo te,
Elmas,
esatto,
ecco,
nella stessa cosa, insomma, per carità, questo potrebbe condizionare questa partita, perché poi sappiamo che il centrocampo, Massimo, è un reparto fondamentale, importantissimo, no, nella costruzione del gioco.
Beh sì, ma poi ha dimostrato il centrocampo del Napoli nell'ultima partita contro la Roma, insomma, di quanta importanza abbia in una partita intera. Quindi sicuramente sono assenze pesanti. Giocherà Elmas, penso, a meno che non si inventi qualcosa Conte. Giocherà Elmas.
Sì.
Non è la stessa cosa, però devo dire che il Napoli ad oggi ha comunque un modo di giocare che può sopperire in una piccola parte all'assenza di Lobotka. E secondo me se riesce ad affrontare, io credo che il Napoli questa partita vada ad aggredire piuttosto che rimanere dietro, faccia una partita diversa rispetto a quella che abbiamo visto con la Roma, no? Con la Roma è stato più attendista per ripartire in contropiede, e invece per me con la Juventus se la giocherà, gli andrà a prendere alti. Questo può permettere a tutti quanti di essere più aggressivi, soprattutto a un giocatore come Elmas, che non ha grandissime caratteristiche difensive, e quindi portare più giocatori possibili nella metà campo avversaria sta a significare essere molto aggressivi.
Allora, è con noi anche il vice direttore di Tutto Mercato Web, Lorenzo Di Benedetto. Ciao Lorenzo, ben trovato.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a te, Lorenzo. Senti Lorenzo, ti chiedo subito anche a te al volo un po' questa partita di cartello di questa settimana, ossia tra Napoli e Juventus, uomini forti a confronto. Stavamo ragionando un po' sulle assenze del Napoli. Ieri mi sembra insieme avevamo già un po' toccato l'argomento, no? Insomma, sono tante proprio in un reparto. Questo può condizionare qualcosa a tuo giudizio, e ti chiedo se per la Juve è un po' una partita chiave questa, no?
Ma allora diciamo che può condizionare senza ombra di dubbio, sì, perché è chiaro che quando vanno a mancare così tanti giocatori in un solo reparto, e di fatto resta a Antonio Conte soltanto un centrocampista a disposizione, e non è neanche un incontrista, perché col Napoli che già era, insomma, aveva cambiato modulo per l'assenza proprio dei centrocampisti, era passata a un 3-4-3 con due mediani, mettiamola così, e Scott McTominay è tutto tranne che un mediano. E adesso, cioè, mancherà anche Lobotka, e quindi dovrà giocare molto probabilmente Elmas, sì, al posto del centrocampista, appunto, che si è infortunato l'ultima partita contro la Roma. Quindi Elmas, McTominay ci fa capire bene che può influire, e come, anche perché se leggiamo quelli che potranno essere i titolari, no, che potrebbero essere i titolari del Napoli, vediamo McTominay, Elmas, Lang, Neres e Højlund. Ci leggessero questi nomi e ci dicessero: secondo te a che punto della partita siamo e che risultato c'è in quel momento lì, verrebbe da dire: guarda, siamo a 20 minuti alla fine e il Napoli sta perdendo 1-0, certo, per dire, no? Invece non è così, perché però saranno 5 giocatori molto molto offensivi. Dall'altra parte la Roma, la Juventus, partita chiave. Sì, partita chiave, perché deve rimanere agganciata al treno delle prime, perché qualora l'Inter dovesse battere il Como, il Napoli dovesse battere la Juventus, e anche le altre dovessero poi vincere, si creerebbe un'ulteriore spaccatura, no, tra quella che è la posizione di Como Juventus nei confronti di quelle che sarebbero poi le prime cinque in classifica. Quindi la Juventus non si può permettere di perdere. Sarebbe un risultato accettabile anche il pareggio, perché comunque sia non cambierebbe molto, però è chiaro che con una vittoria la Juventus si rilancerebbe definitivamente verso quella che è la corsa scudetto, anche se mancano veramente tantissime giornate.
Sì, sì, sono d'accordo. Lorenzo, tra l'altro, una sconfitta secondo me della Juve metterebbe anche in serio pericolo il quarto posto, perché poi è vero che la strada è lunga, però dopo ti vai a trovare una situazione dove devi battagliare per il quarto posto. Non è... Infatti io dico che questa è una partita molto... È vero che diciamo sempre il campionato è lungo, però ci sono quei passaggi...
I crocevia.
Esatto, che danno un indirizzo, no, ad una stagione. E secondo me questo è importante. Lo ritengo importante anche per il Napoli, perché qualora dovesse vincere, secondo me mette un'altra, in questa condizione poi metterebbe
un'altra pietra angolare,
un altro tassello per la lotta allo scudetto. Allora, attenzione, perché abbiamo anche Antonio Gaido, il direttore di Tutto Napoli, tra l'altro con la radio che è partita da pochi giorni, Radio Tutto Napoli. Noi abbiamo seguito un po' dal primo giorno la nascita di questa nuova radio del gruppo di Tutto Mercato Web, dove c'è, fa parte TMV Radio, Radio Bianconera, Radio Firenze Viola. Quindi ancora ben ritrovato Antonio, qui stiamo vedendo adesso sul sito.
Ciao Marco, buonasera a tutti, ben trovati.
Sta andando in onda Cronache Azzurre, sto guardando, e state intervistando Francesco Pini, il nemico a casa vi siete portati, hai capito?
Conosci il tuo nemico.
Oggi c'è una grande contaminazione, direi, tra tante virgolette ovviamente, però per capire anche un pochino l'atmosfera in casa bianconera, anche oggi dalle 8 alle 19, solito palinsesto, siamo molto contenti insomma del riscontro che c'è già dai primissimi giorni, e poi partiamo anche come secondo match dopo quello di Coppa Italia. Vivremo questa
bel match, questo
Napoli-Juventus, che sì, per Napoli è sempre una partita particolare.
Toglimi una curiosità, così lo chiedo anche agli altri: come verrà accolto Spalletti? Dai, se li merita due applausi, dai.
Ma io alla fine credo che poi andrà come dici tu, cioè nel senso verrà accolto con gli applausi. Poi è chiaro, è difficile andare a catalogare un'intera tifoseria, ci sarà magari chi non ha gradito certe cose, certe promesse, certe parole, perché poi sappiamo un pochino il personaggio Luciano Spalletti, che spesso quando sente certe emozioni, perché le ha sentite, erano vere assolutamente, così come il tatuaggio. Uno non si va a tatuare una cosa che non sente, ci mancherebbe, però poi lui magari va un pochino oltre, perché fa fatica magari a tenere per sé certe emozioni, quindi si sbilancia un po' troppo e fa delle cose che poi non ha mantenuto diciamo al 100%. Però non puoi mai diciamo convincere tutti. Poi quando parliamo di insomma una tifoseria così ampia, ci sarà magari anche chi fischierà, non ha gradito delle cose, però io credo la maggior parte alla fine applaudirà, ovviamente nel pre, perché poi ora rappresenta comunque la squadra con cui per tanti motivi questa piazza sente la rivalità più forte.
Lorenzo, vengo un attimo da te, ti dico come ha vinto, perché ci sono gli scudetti, giustamente quando li vince uno scudetto è sempre importante, però come l'ha vinto Spalletti, Lorenzo, non si può non fare gli applausi in allenatore che torna al Maradona. Io insisto su questa cosa.
Sì, però lo sai, no, come funziona, cioè mi accodo un po' a quello che diceva Antonio, perché sarebbe, allora, in un mondo perfetto, in un mondo di riconoscenza totale, sarebbe chiaramente da accogliere con un'ovazione da parte del Maradona, perché insomma ha vinto un campionato in carrozza, non è mai stato in discussione, a gennaio praticamente aveva già vinto lo scudetto. È stata una cavalcata incredibile, no? Dopo 33 anni di portare lo scudetto al Napoli, però arriva sulla panchina della Juventus, e quindi nel mondo in cui viviamo, giustamente anche dove c'è goliardia, dove c'è un po' di sana rivalità, il Maradona che applaude l'allenatore della Juventus, torniamo nella fantascienza.
Non ci credi tu, non ci credi tu, non sei romantico, non mi sei...
Non ha aspettative.
Fischi, tu ti aspetti fischi, dimmi la verità, Lorenzo.
No, ma guarda, cioè più volentieri l'indifferenza, no? Dici, guarda, però gli applausi all'allenatore della Juventus mi stupirebbero veramente tanto. Poi tutto può essere nel
no, poi
nel
per
mondo
fare una battuta tutto. Io sono d'accordo con Lorenzo, però per fare una battuta l'indifferenza, diciamo, che non fa rumore, quindi anche quei pochi applausi magari copriranno no, noi su questo, Marco, devo dire che abbiamo ricevuto veramente in questi giorni centinaia di messaggi di vocali, perché poi questo è il tema anche
certo.
Alla fine quello che non hanno gradito i tifosi è molto chiaro, cioè vado a zappare la terra e poi non rispetta i 12 mesi di penale lì con De Laurenzi, beh, nazionale, però vabbè, la nazionale non si può rifiutare. Poi
certo,
non vestirò nessuna casacca che non sia quella del Napoli e poi te lo ritrovi alla Juventus e
vabbè
poi
ma l'ha detto tutto... a quel momento, dai, cioè tu devi mettere anche
ha
un po',
provato un pochino a pararsi,
dai, dopo
la
magari
stagione successiva, però non ha convinto i napoletani.
Vabbè, mi riferivo soltanto a quell'anno lì
dai.
Però lui aveva tra l'altro anche una,
e che fa, non allenava più Spalletti, dai, su.
Vi aggiungo un'altra cosa che nella sofferenza dell'anno poi del decimo posto, che ora sembra lontanissimo ma non lo è, molti, devo dire, hanno tirato fuori tutte le dichiarazioni, perché lui settimanalmente, molti CT magari non lo fanno, parlava del lavoro dei vari Garcia, Calzona, Mazzari, eccetera, eccetera. Quindi hanno visto un pochino un infierire nei confronti di De Laurentiis, perché ci sono, lo sappiamo, rapporti tesissimi tra loro. E quindi in quella sofferenza sentire anche Spalletti che è un pochino, come dire... non voglio dire godeva, però
insomma, ho capito, va, allora c'ha ragione Lorenzo, dai,
non ti aspetti più la
bordata di fischi, ho capito come va a finire, dai, mi state preparando per questa cosa,
mi hanno
smontato tutta la mia cosa romantica, io pensavo che entrava gli applausi, capito, vabbè, niente, Bonanni, e questo è il calcio, Massimo, è pure colpa vostra, vedi, adesso
credo che tu sia stato fin troppo ottimista.
Vabbè, io sono romantico.
Fin troppo.
Lo so.
No, io non mi aspetto lo stesso atteggiamento che c'è stato con Higuain, però diciamo che sostanzialmente non l'hanno presa bene e credo che quello che gli aspetterà sarà un clima abbastanza ostile, vuoi perché la Juve, vuoi perché c'è questa... C'è questa situazione che ha, insomma, permesso all'allenatore dello scudetto di andare ad allenare nell'unica squadra, credo, dove tutti quanti i tifosi del Napoli non avrebbero voluto.
Sarri c'è andato, Spalletti c'è andato, occhio a Conte. No, Conte potrebbe pure riandare, quindi io non escludo niente ormai in questo calcio, quindi attenzione. No,
vero.
Vero. Tu come la vedi questa partita, Massimo? Diceva prima Lorenzo che è una partita chiave per la Juve, sono molto d'accordo. E hai anche tu questa sensazione?
Credo anche io, sì. Se non dovesse vincere, la Juventus uscirebbe definitivamente, anche se secondo me è al 70% tirata fuori da questa lotta per lo scudetto, però non deve perdere e dall'altra parte credo che il Napoli invece dovrebbe cercare di vincerla per dare un segnale assolutamente forte all'Inter e al resto delle squadre che in questo momento sono lì davanti e stanno lottando per vincere come sta facendo il Napoli.
Sentite, approfitto ancora anche della presenza di Lorenzo, perché prima ci è arrivata questa domanda, la rigiro a Lorenzo e poi voglio sentire anche Antonio. Lorenzo, ma Luca potrebbe essere a gennaio in qualche maniera ceduto in prestito da qualche squadra oppure no? È soltanto, diciamo così, una voce?
Ma sai, le voci sono frutto anche dei ragionamenti a volte, no? Perché anche dove diciamo non c'è notizia ancora, però uno prova a pensare quale potrebbe essere una strategia. Ora poi Antonio sicuramente ne sa di più, vivendo l'ambiente Napoli tutti i giorni, però vi dico che Højlund non era un attaccante che il Napoli aveva messo in conto di prendere, perché chiaramente aveva preso Luca per fare il vice Lukaku, aveva deciso di cedere Simeone e Raspadori, poi Raspadori era stato utilizzato un po' in più ruoli, no? Però diciamo che via due al posto di uno entra Luca a fare il vice Lukaku, poi se fa male Lukaku e allora il Napoli è costretto ad andare a prendere Højlund. In teoria poi erano partiti alla pari Højlund e Lucca, anche se Conte insomma non aveva mai nascosto il fatto che Lucca dovesse migliorare, già quando c'era ancora Lukaku disse deve imparare tanto da un attaccante che ha fatto più di 300 gol, eccetera eccetera. Adesso tornerà Lukaku e quindi è chiaro che se Lukaku darà delle garanzie, però sottolineo il se Lukaku darà delle garanzie, perché l'abbiamo visto più e più volte nella sua carriera quanto ci può mettere per entrare in forma e per essere a pieni giri, però se Lukaku darà garanzie, il Napoli si ritrova ad avere tre attaccanti per un posto e quindi sono tanti, da escludere categoricamente la cessione da parte di Lucca per il semplice fatto che ora non trovi nessuno che ti dà gli stessi soldi che il Napoli ha speso per prenderlo dall'Udinese, quindi l'ipotesi prestito facendo uno più uno e mettendo tutti i puntini al loro posto credo che potrebbe essere una soluzione.
Antonio Gaido, prima di salutarti chiedo anche a te su Lucca.
Sì, no, Lorenzo fa una ricostruzione perfetta, aggiungo anche che Lucca tra l'altro poi c'è l'obbligo di riscatto, il Napoli tecnicamente per darlo via dovrebbe prima anticipare l'obbligo, quindi versare un bel po' di soldini, poi c'è il discorso delle liste, potrebbe essere sacrificato magari qualora ci fosse l'opportunità di un centrocampista over magari importante, però Mainu invece che il primo obiettivo è un under, quindi potrebbe anche Conte poi alla fine decidere di tenerlo. Perché poi su Lukaku a me dicono che comunque è ancora lontanuccio dal ritorno e quindi dalla migliore anche condizione. Certo. E poi un infortunio in quel reparto, dall'abbondanza passi alla penuria e quindi secondo me Conte è un po' scottato da quello che sta succedendo a centrocampo, farà la guerra per tenere tutti, pure gli scontenti, perché poi il vero tema in casa Napoli è proprio questo della preparazione, dei carichi di lavoro, delle rotazioni, sì. Perché sono veramente tanti, il Napoli rischia un record europeo di infortuni, quindi ora sono quasi tutti a centrocampo, però hanno riguardato anche altri ruoli e poi se arrivano in attacco rischi di restare corto anche lì, perché certo. Lukaku al momento è un'incognita, c'è grande ottimismo sulla stampa, però poi va visto sul campo.
Sì. Allora Antonio, ti stiamo per salutare, ricordiamo ancora Radio Tutto Napoli, tra l'altro adesso è finito, no? L'ospite.
Sì, ora tocca a me.
Esatto, tocca a te, vai tu in diretta, adesso va il notiziario, quindi ti lasciamo andare in diretta. Grazie Antonio, buon lavoro, ancora in bocca al lupo a Radio Tutto Napoli. Allora approfittiamo ancora qualche altro minuto sia di Lorenzo che di Massimo. Lorenzo, senti, io ti chiedo una cosa proprio perché oggi ho visto il tuo editoriale, Maignan, Vlahovic e Dybala. Ieri ne abbiamo parlato molto di Dybala in diretta insieme a te, anche con i colleghi del Corriere dello Sport. Sono tre giocatori veramente in bilico. Ti chiedo, rischiamo di perderli tutte e tre? Oppure secondo te uno dei tre rimane? E chiederò invece a Massimo quale invece non si deve perdere assolutamente di questi tre giocatori, Maignan, Vlahovic e Dybala. Parto da te, Lorenzo.
Allora, rischiamo di perderli tutti e tre? Sì, perché chiaramente Maignan avrà mercato, tantissimo mercato, e lui va a parametro zero alla fine di questo campionato, come del resto tutti e tre, insomma, anche gli altri due, sia Vlahovic che Dybala. Bisognerà capire quanto sarà convincente Massimiliano Allegri e quanto sarà convincente il Milan sotto il profilo del progetto sportivo, perché dal punto di vista economico non credo che il Milan potrà competere con le offerte che arriveranno a Maignan, che ricordiamo anche che andrà a difendere la porta della Francia al mondiale da titolare. Se per caso poi dovesse vincere il mondiale, un po' come è successo con Donnarumma, esatto. No? Che Donnarumma arrivò all'europeo del 2021 in scadenza con il Milan, probabilmente la decisione l'aveva già presa, però poi giocando quell'europeo lì insomma fece lievitare il suo stipendio poi al Paris Saint-Germain. Per quel che riguarda Vlahovic, io ho definito, tra virgolette, possibile amico della Juventus l'infortunio. È chiaro che non lo sia dal punto di vista del gioco quest'anno, perché la Juventus perde quello che fino a questo momento è stato l'attaccante più in forma. Dall'altra parte però il fatto che non sia sotto i riflettori in questo periodo, e soprattutto poi non giocherà neanche il mondiale, ci fa capire che la Juventus ha un po' di tempo per lavorarselo un po' Vlahovic, no? Poi bisogna fare i conti chiaramente con Ristić, il suo agente, che non ha mai perso occasione di alzare l'asticella in quanto a commissioni, e non credo che la Juventus, dopo ciò che è stato il rapporto con Ristić negli ultimi anni, voglia scendere a compromessi. Mentre per quel che riguarda Dybala, ne abbiamo parlato ieri, no?
Sì, sì.
Un giocatore come Dybala la Roma secondo me dovrebbe tenerlo sempre, perché è un fuoriclasse che difficilmente club non di primissimo livello, ma prima intendo il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City, il Paris Saint Germain, si possono permettere, come è la Roma che è un gradino sotto. Però bisogna capire quanto chiederà Dybala, perché se Dybala chiede 7 milioni è chiaro che tu non glieli possa dare, tu Roma problema, non glieli possa dare. Se si accontenta di un po' di meno, secondo me può restare alla Roma.
Ieri abbiamo raccolto nell'approfondimento al Corriere dello Sport, c'era anche Lorenzo, la collega appunto Chiara Zuccheri ci ha parlato di un 70% che andrà via a fine stagione di Dybala, quindi percentuale molto alta.
Beh, sì,
sì. Massimo, chiudo con te, poi c'è una domanda anche di Lucio e siamo in chiusura. No, ti chiedo solo chi è che secondo te non si deve perdere tra questi tre?
Se proprio tu... Maignan senza dubbio.
Maignan, tu sai, vai dritto sul portiere, quello che fa la differenza e non lo faresti scappare.
No, assolutamente, poi ripeto, il Maignan ultimo che sto vedendo è un Maignan forte.
Sì, sì.
Io non mi posso immaginare in questo momento, insomma, un Milan senza Maignan, perché non ci vedo al momento un sostituto, e soprattutto Maignan, poi stavo anche riflettendo, insomma, le squadre che lo potrebbero chiamare, che possono magari spendere tanti soldi a livello di ingaggio, ma che poi possa andare lì a giocare, ma forse il Manchester United può essere una società che può essere in cerca di un portiere. Poi il Real no, il Barcellona no, Paris Saint Germain forse, però hai acquistato Chevalier lì, come si chiama, per mandare via Donnarumma, che è uno dei portieri più forti al mondo, quindi non
si
lo
parla,
so,
del forse ecco, l'unica alternativa vera.
Chelsea, ragazzi, ha 8 portieri, cioè
però nessuno essere... grande, Sanchez, Jorgensen, buoni portieri,
sì, buoni portieri, è vero, niente. È vero, non ha un fuoriclasse in porta, però io l'altra volta, quando mi sono fatto un breve giro su internet, ho controllato il Chelsea, cioè 8 portieri sono veramente tanti.
Sì, ora li ha distribuiti in prestito, ma stanno ancora sotto contratto.
Bonanni che va lì e controlla pure i portieri del Chelsea, incredibile. Bonanni è una roba impressionante.
Ma lo sai perché? Perché io ho avuto la fortuna di giocare con un collaboratore di Maresca, che tra le altre cose non sapevo, l'ho saputo... Dopo, quando l'ho visto festeggiare al mondiale per club, ho detto: ma chi è? Roberto Vitiello, un giocatore che ha giocato in Italia tanti anni, abbiamo giocato insieme e ci siamo sentiti, e mi diceva che ci sono 8 portieri. Quindi sono andato a controllare. Oh, ma 8 portieri, ragazzi, sono veramente tanti.
Beh, ci hanno paura di rimanere senza.
Sì, scoperti. Poi, problemi economici non ne hanno avuti.
Allora, sto per salutare. Ringrazio Lorenzo Di Benedetto per essere stato con noi come sempre. Lorenzo, buon lavoro a te e a tutta la redazione.
Ciao,
grazie,
Lorenzo.
Massimo, ti sto per salutare anche a te, però mi devi dare i pronostici e forse vediamo se riesci a rispondere al volo a una domanda.
Stata
però, intanto, Intercomo.
Intercomo 2-1,
perfetto.
2-1.
Napoli-Juve
2-0.
Lazio-Bologna
2-1.
Va bene. Che hai una domanda veloce?
Sì, perché qui ti chiedevano Massimo se comunque nello scontro diretto tra Napoli e Juventus può incidere in realtà anche l'infermeria dei bianconeri, perché il Napoli ha scopertissimo il centrocampo, ma la Juventus ha perso anche Gatti, quindi al momento è molto scoperta in difesa, solo Kalulu e Kelly come centrali di ruolo, e poi c'è Koopmeiners adattato. E poi qui Federico ti chiedeva di fare un mea culpa con il maestro Sarri, come ha scritto lui, quindi ti riporto questi due messaggi.
No, il mea culpa non lo faccio, perché a me come allenatore piace, io continuo a dire che sì, a livello mediatico lui non mi piace, ma come allenatore è un signor allenatore. E io penso che Koopmeiners possa essere un punto debole, di questa partita, perché lì ci vanno comunque a giocare un paio di frecce tricolore e lo potrebbero sverniciare, quindi ecco perché dico, secondo me la Juventus giocherà un po' più accorta dietro e il Napoli che va ad aggredire per cercare di andare a recuperare palla, anche perché se la Juve li va ad attaccare non ha una grandissima fisicità da quel punto di vista, non ha velocità, quindi secondo me potrebbe essere un punto non a loro favore.
Massimo, buon fine settimana, a lunedì.
A voi
ciao,
ragazzi.
Ciao Massimo.
Ciao.
Break per noi, torniamo tra poco, rimane con me anche Lucio. Sempre e qui. Arriviamo tra pochissimo.